Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e purtroppo oggi non c'è con me il mio navarca dei navigli, Riccardo, che purtroppo per vicissitudini della vita di tutti i giorni è costretto a mancare questa puntata. Tra l'altro sta uscendo con un giorno di ritardo, ci scusiamo, come detto è un periodo un po' traballante, noi cerchiamo di esserci ogni settimana, soprattutto per ringraziarvi dell'attenzione che continuate a darci, anzi, insomma, per primi i Patreon che ci sostengono, ma anche tutti gli altri ascoltatori, non finiremo mai di ringraziarvi perché nonostante il periodo estivo continuate a stare in nostra compagnia ogni settimana e quindi questo ci dà la forza, anche se il periodo è un po' quello che è, di continuare a lavorare e offrirvi sempre nuovi contenuti. Ci siamo lasciati, no, con un'Alcibiade che da alla Persia cerca di capire se è maturo il tempo per un rientro ad Atene, e proprio da qui riprendiamo con le nostre storie greche. E riprendiamo da qui perché a un certo punto lui comprende che per ottenere un appoggio dalla Persia e quindi poi favorire il suo ritorno ad Atene, c'è bisogno che ad Atene le cose cambino. C'è bisogno che le cose cambino perché? Perché ovviamente un sistema politico come quello della democrazia non si sposava affatto con le idee, no, all'interno del regno di Persia, e quindi per questo comincia a far agire i suoi alleati all'interno ancora, no, della politica soprattutto militare ateniese, e quindi cerca di far capire che bisogna cambiare un po', bisogna fare una riforma costituzionale, ecco, per dirla alla moderna. E quindi che fa? Cerca di sfruttare quei comandanti ateniesi che sono di stanza a Samo, che è una città non molto lontana da dove si trova lui in quel momento. Quindi a questo punto questi comandanti iniziano a far circolare quest'idea, no, che probabilmente i persiani avrebbero cambiato idea e si sarebbero alleati con gli ateniesi anziché con gli spartani se questi avessero abolito praticamente la democrazia. Questa cosa trova maggior riscontro negli ufficiali della flotta ateniese, che accetta il piano e quindi inizia a pensare che forse una costituzione un po' più limitata gli avrebbe dato, no, più influenza politica, e quindi la sposano. In realtà quelli che invece non sono proprio d'accordo sono i soldati, sono molto riluttanti perché comunque la democrazia, soprattutto perché la flotta di Samo ha quasi tutti i cittadini che servono sulle navi, quindi è normale che sentano più con più difficoltà queste notizie. Però poi alla fine sono convinti con la promessa che, insomma, ci sarebbero stati aumenti di stipendio con il denaro che i persiani gli avrebbe dato. E quindi a questo punto i cospiratori inviano Pisandro, che è un comandante, in missione ad Atene per negoziare il rientro dell'Alcibiade e organizzare una riforma costituzionale. A Samo c'è un altro uomo che tenta invece di opporsi ad Alcibiade, che è Frinico, che rivela al comandante spartano questo complotto, quindi questo tentativo di togliere il favore persiano agli spartani, ma Astioco, che è questo, insomma, il navarca spartano, non agisce. Pisandro può arrivare ad Atene, quindi a questo punto, insomma, l'assemblea giustamente caccia Frinico perché ovviamente ha fatto la spia e lo sostituisce con lo stesso Pisandro. A quel punto manda 10 ambasciatori a Tissaferne per accordarsi. Una forte flotta ateniese attacca Rodi e vince una battaglia con gli spartani. Tissaferne però è riluttante, si rifiuta di impegnarsi direttamente in favore ad Atene e anzi rimane ad osservare e in più stipula un nuovo trattato con Sparta. Gli ateniesi a quel punto però devono combattere, insomma, riconquistano tutta l'isola Eubea e soprattutto cacciano da Samo gli spartani che cercano di attaccarlo. Quindi Pisandro a questo punto però sta complottando, iniziando ad organizzare questo colpo di Stato. Ci sono alcuni tumulti a Samo ed Atene e a quel punto gli oligarchi convocano l'assemblea generale anziché nell'agorà, nel demo di Colono, che evidentemente era più a favore di questo cambiamento. E quindi aboliscono la grafè paranomon, che consentiva praticamente la denuncia a chiunque, insomma, che poteva denunciare chi presentava all'assemblea una legge che era ritenuta illegale e tutte quelle indennità di magistratura. A quel punto si decide che il corpo civico, quindi la cittadinanza vera di Atene, è ristretta a soli 5.000 cittadini e si affida il potere a 400 cittadini scelti dai magistrati delle tribù, insomma, una quindi una bulè dei 400, così viene definita. Questo nuovo governo incontra subito delle problematiche, è costretto a imporre la propria autorità, ovviamente con la forza. Nel frattempo arrivano ambasciatori spartani e quindi vogliono predisporre delle trattative, no, con il re Agide II, e quindi questo tentativo indebolisce il prestigio del governo. Nel frattempo a Samo diversi ufficiali sollevano l'esercito, tra cui tra l'altro l'importantissimo Trasibulo, e contro questi oligarchi, anzi spingono per una restaurazione della democrazia, e queste istanze furono prese anche da quegli oligarchi, diciamo, moderati che avevano a capo Teramene, che sarà un altro importante capo militare nelle fasi finali di questa guerra. Nel frattempo gli Spartani e Tissaferne peggiorano i loro rapporti, anche le condizioni della flotta spartana cominciano, insomma, senza l'oro dei persiani cominciano a deteriorarsi, la flotta comincia a deteriorarsi, e quindi a quel punto gli ateniesi vanno a dare battaglia. Però alla fine non se ne fa nulla. Trasibulo fa votare per il rientro di Alcibiade, quindi il rientro di Alcibiade peggiora ancora i rapporti tra Spartani e Persiani, e a quel punto Tissaferne riduce effettivamente i pagamenti alla flotta del Peloponneso. Alcibiade arriva a Samo, affronta queste controversie che c'erano tra la restaurazione democratica e quelli che invece volevano un compromesso con questo governo oligarchico, e cerca di evitare, e ci riesce effettivamente, lo spargimento di sangue. Quindi restaurano una bulè dei 500, quindi quella ufficiale della democrazia ateniese. Il mantenimento però della cittadinanza a questi 5.000 cittadini rimane, e poi aumenta lo stipendio dei soldati. Purtroppo però ad Atene Frinico invece viene assassinato, quindi la situazione degli oligarchi peggiora, e soprattutto dopo che gli ateniesi vengono sconfitti ad Eretria, la popolazione insorge, rovescia questo regime e istituisce un consiglio di 5.000, quindi questi 5.000 cittadini diventano a tutti gli effetti il massimo sistema, diciamo, politico della città di Atene in quel momento. Riprende però la guerra. Il governo democratico, dopo pochi mesi, viene restaurato, tutto ricomincia come è sempre stato, e anzi Atene si prepara a riaccogliere Alcibiade, anzi lo fa reintegrare. Però Alcibiade pensa, forse è il caso che ci vada dopo aver vinto, dopo essere stato un grande comandante militare. Quindi da Samo invia gli strateghi Trasibulo e Trasillo nell'Ellesponto, quindi nello stretto tra il Mar Nero e il Mar Egeo, che era una posizione vantaggiosa per mantenere le vie di rifornimento per Atene, e quindi dopo aver ottenuto il denaro che serve, equipaggia altre trireme e va anche lui verso l'Ellesponto. E qui inanellano una serie di vittorie. Nel 411 vincono a Cinossema, sebbene in inferiorità numerica. Poi, e quindi li costringono a tornare ad Abido, che è un'altra città lì vicino, che era la base degli Spartani. Rincuorati da questa vittoria, arrivano a Sesto, che è una cittadina più vicina ad Abido, vicinissima ad Abido, dove possono monitorare la flotta spartana, ed in effetti questa cosa li spinge poi ad attaccarli, ed effettivamente è quello che succede proprio ad Abido. Quindi c'è questa battaglia in cui c'è uno scontro equilibrato all'inizio, ma poi alla fine si va in favore degli ateniesi. Alcibiade arriva con 18 triremi di rinforzo, e quindi il comandante degli Spartani, che teme di perdere l'intera flotta, fa trascinare le sue navi sulla spiaggia e ne perde solo 30. C'è un altro periodo di pausa, perché Alcibiade viene arrestato da Tissaferne, e anzi dopo un mese di prigionia riesce a scappare, insomma, diciamo con difficoltà, insomma solo fortunosamente riesce effettivamente a fuggire. Gli ateniesi si riprendono tutte quelle città che avevano perso quando si erano ribellate dopo la sconfitta in Sicilia, e poi nel 410 c'è un'altra grande battaglia navale a Cizico, in cui gli ateniesi vincono praticamente nascondendo la gran parte della loro flotta, facendola attaccare soltanto dopo che l'esca, che era una piccola flottiglia guidata da Alcibiade, riesce a tirar fuori tutta la flotta spartana, e quindi a quel punto accerchia la flotta spartana e viene sconfitta di nuovo. Gli spartani fanno di nuovo spiaggiare le navi, ma gli ateniesi li seguono, quindi c'è anche una battaglia terrestre che comunque gli ateniesi riescono a vincere grazie ai rinforzi, nonostante le numerose perdite. Con questa sconfitta Sparta perde l'intera squadra navale e gran parte degli equipaggi migliori, tra l'altro il comandante stesso, che era un navarca molto, molto bravo, Mindaro, insomma, perde la vita in questa battaglia. E a quel punto rinuncia fondamentalmente a bloccare l'Ellesponto, perché gli ateniesi sono troppo forti. Invia un'ambasceria ad Atene per chiedere una tregua, ma gli ateniesi ovviamente sono in forma per aver vinto, per essere riusciti a ottenere delle vittorie così importanti, e quindi ovviamente rifiutano ogni accordo e anzi inviano ulteriori rinforzi che proseguono questa campagna militare fino alla conquista di Bisanzio. Quindi praticamente si riprendono tutto l'Ellesponto. A questo punto Sparta si riavvicina di nuovo ai persiani, ottiene dei contributi importanti e arma una seconda flotta di 70 triremi, la mette sotto il comando di un grande comandante militare, un grande navarca, Lisandro, che arriva fino ad Efeso velocemente e fa allestire altri 20 navi ed ottiene l'appoggio di un nuovo satrapo che è stato mandato al posto di Tissaferne, che non aveva fatto un lavoro egregio secondo il Gran Re. E c'è Ciro il giovane, che è il figlio del Gran Re. E praticamente grazie all'alleanza che riesce a ottenere con questo satrapo, con questo comandante, riesce ad aumentare gli stipendi della flotta e quindi a prendere i rematori migliori, quelli che fino ad ora aveva avuto Atene. E questa cosa cambia ovviamente. Alcibiade a quel punto marcia, no, con la sua flotta, se ne va verso la Ionia, cerca di scontrarsi con Lisandro, ma alla fine non ci riesce, decide di tenere una piccola flotta con sé e poi va a dare una mano a Trasibulo, che sta assediando Focea, un'altra città greca che si era ribellata alla Lega Taliopattica, e invece affida il grosso della sua squadra navale, 80 triremi, al suo nocchiero che si chiama Antioco. È una mossa strana, nessuno l'aveva mai fatto, di solito il comandante militare è sempre uno stratega o al limite un trierarca, che è il comandante navale. Antioco in teoria non avrebbe dovuto attaccare la flotta spartana da ordine di Alcibiade, per nessuna ragione, ma lo disattese, magari in cerca di gloria probabilmente. Lisandro nel frattempo ha saputo che Alcibiade non c'è, quindi accetta lo scontro e c'è la battaglia di Nozio. La flotta ateniese è disorganizzata, non ha un comandante abile e quindi subisce pesanti perdite. Alcibiade a quel punto teme che i suoi concittadini vanno a processarlo, perché come ti permetti di aver dato a un semplice nocchiero il comando di così tante triremi? Per scongiurare quindi tutta questa situazione, pensa bene di andarsene, fuggì senza colpo ferire. Questa battaglia non fu molto grave dal punto di vista tattico, però con il tempo ha conseguenze disastrose, perché Lisandro lancia la sua carriera e gli dà un prestigio sufficiente da poter costituire dei vari gruppi di potere oligarchici in tutte quelle città della Ionia, perché ovviamente adesso Sparta è passata in una posizione, no, di favore. Dall'altra parte, la caduta di Alcibiade che fa? Induce gli ateniesi a cacciare i suoi colleghi, perché ovviamente non godono più del favore, diciamo, del capo politico della zona, che sono Trasibulo e Teramene, per sostituirli con un gruppo di 10 strateghi, il cui comandante, insomma, il cui capo è sicuramente Conone, anche se c'è anche il figlio di Pericle in questo periodo, Pericle il giovane. Ovviamente Teramene e Trasibulo sono una grande perdita, perché sono dei comandanti molto molto abili, quindi questa cosa porta nel lungo periodo un grosso problema per Atene. Nel 406 Lisandro, cessato il suo mandato, fu sostituito da Callicratida, che però cerca di essere boicottato proprio da Lisandro, che voleva riassumere il comando. Però lui, insomma, Callicratida non fa un cattivo lavoro, perché aumenta la flotta degli Spartani a 140 triremi e vince un'altra battaglia a Mitilene, e poi blocca in questo porto la rimanente flotta degli Ateniesi. A questo punto Atene tenta il tutto per tutto, fonde tutte le statue d'oro per avere soldi per pagare altri rematori e costruire altre navi, garantisce la libertà e i pieni diritti sia agli schiavi che ai metecci, che ovviamente non erano cittadini a tutti gli effetti, se loro avessero servito nella flotta. Quindi nel giro di un mese equipaggia 100 triremi e vanno verso Mitilene per cercare di aiutare la flotta che era stata assediata. Calligratida non ha, insomma, riceve notizia della flotta di soccorso, quindi lascia una parte a sorvegliare queste forze, invece la parte restante la va a lanciare praticamente contro gli Ateniesi. Questo scontro è importantissimo anche per quello che verrà dopo, cioè è lo scontro delle isole Arginuse, e praticamente nonostante avessero degli equipaggi meno esperti di quelli spartani, gli Ateniesi dividono la flotta in 8 divisioni autonome, ciascuna per gli strateghi che c'erano, che comandavano, e li dispongono su due file, perché così evitano che gli avversari usino una tecnica chiamata Diekplos, che è una manovra d'attacco che prevede in realtà una grande sincronia di movimenti, quindi solo dei rematori esperti riuscivano a farla. In questo modo evitano che succeda, e quindi a questo punto assumono loro l'iniziativa, estendono le linee di battaglia, aggirano gli Spartani e quindi si trovano in una posizione di vittoria, praticamente stanno vincendo. Calligratida, piuttosto che o Calligratida, scusate, i nomi insomma sono quello che sono, nonostante i consigli dei suoi sottoposti, rifiuta di ritirarsi, divide la flotta in due tronchi e ordina un contrattacco. In questo scontro muore e perde 70 navi su 120 totali, mentre gli Ateniesi ne perdono solo 25 su 150. Ma c'è un problema. Perché? Perché per proseguire in questa vittoria, nonostante questa vittoria potesse essere effettivamente risolutiva, fanno una cosa che verrà ovviamente demonizzata da Atene, ovvero lasciano i naufraghi in mare. Quindi fanno morire molte persone che potevano essere salvate. E a quel punto gli animi, ovviamente comunque tediati da tutta questa guerra, tutte queste problematiche, vanifica il vantaggio acquisito. Questi strateghi addirittura vengono processati e vengono uccisi tutti, tranne due che riescono a scappare prima, motivo per cui non sono stati uccisi. E il tribunale popolare quindi li giudica e vengono condannati a morte. Il solo ad opporsi è Socrate, che rimane però inascoltato. Questa cosa ovviamente ha un problema di fondo, ovvero l'inasprimento totale di quella forma governativa che è stata la forza di Atene. Perché? Perché ovviamente dal punto di vista legale questa cosa era chiara, che insomma era esattamente in linea con la democrazia ateniese per come si era organizzata, e quindi nulla dal punto di vista strettamente legale è stato fatto male. Il problema è che questo ha portato praticamente la sconfitta per gli Ateniesi, perché ovviamente i strateghi vincitori sono stati uccisi e verranno sostituiti da personaggi che non saranno magari altrettanto forti. Questo inasprimento, non considerato però il fatto che questa scelta fatta ha portato una grande vittoria, sancirà poi alla fine delle problematiche molto importanti per Atene. Dall'altra parte, a Sparta, invece, questa sconfitta enorme porta le voci di un compromesso con Atene ad essere di nuovo in voga. Quello che rimaneva della flotta spartana era ancorato a Chio, era in pessime condizioni, quindi ormai pensavano che una vittoria navale risolutiva non sarebbe stata possibile, soprattutto perché a farla da padroni per il momento erano quei detrattori di Lisandro, che non volevano che ritornasse, no, al 100% della sua potenza, e quindi al comando della flotta, e quindi premevano per questo negoziato. Il governo spartano offre ad Atene delle condizioni di pace in realtà molto importanti: la resa del forte di Decelea, che tanti problemi aveva dato agli Ateniesi, che come vi ricordate, no, era a 16 km da Atene, il ritiro dall'Attica di tutto l'esercito e il ripristino di tutto quello che c'era prima della guerra, quindi ormai quasi 20 anni prima. L'assemblea ateniese in realtà rifiuta l'offerta e quindi a quel punto Sparta nel 405 accoglie le richieste degli alleati, tra cui Ciro il Giovane, il satrapo persiano che li stava aiutando, e quindi reintegra Alessandro in realtà come luogotenente di un eforo Araco, che però era poco esperto di tattica navale, quindi alla fine praticamente era un prestanome di Lisandro, perché per la legge spartana non poteva avere un comando navale reiterato, quindi dovevano trovare uno stratagemma. A quel punto riottengono l'appoggio finanziario e logistico di Ciro, gli spartani riarmano di nuovo una flotta e Lisandro sfrutta le sue conoscenze e quindi esautora il governo democratico filoateniese di Mileto con un oligarchico più vicino a Sparta, quindi una potentissima città che è sempre stata alleata di Atene, adesso è vicina a Sparta. Risistemata la posizione, no, nella Ionia, quindi in quella che oggi è la Turchia, no, le coste della Turchia, Lisandro intraprende una campagna di conquista di tutte quelle città e delle isole che erano alleate di Atene. Ovviamente si tiene lontano dall'Ellesponto perché la flotta di Samo la sta seguendo. A quel punto che fa? Cerca di sviare l'avversario, gira la prua verso Atene, simula un attacco in quelle zone più vicine, quindi a Egina e Salamina, e in realtà arriva fino a Lampsaco, una città che fa proprio parte dell'Ellesponto e che cade nelle sue mani. Praticamente grazie a questa tecnica riesce, no, a fregare i nemici. E che cosa porta questo? Ovviamente porta il fatto che la principale via di rifornimento di Atene era bloccata. Quindi a quel punto gli ateniesi devono per forza sbloccarla e inviano tutta la loro flotta, 180 triremi, presso il fiume Gospotami, che era molto vicino alla città di Lampsaco, perché voleva controllare le mosse dell'avversario. Ci sono dei giorni di inattività, Lisandro non cede alle provocazioni della flotta ateniese, e poi però a quel punto c'è la battaglia. Ci sono due resoconti diversi. Il primo è di Diodoro Siculo, che ci dice che Filocle, che era il comandante ateniese che comandava in questo giorno, esce con 30 navi ordinando agli altri di seguirlo. Mentre invece un altro storico che oggi avrà per noi un'importanza e anche nella prossima puntata un'importanza maggiore, che è Senofonte, invece ci dice che l'intera flotta uscì in mare aperto, come solitamente facevano gli ateniesi, mentre Lisandro restava nelle sue posizioni. Quando poi invece gli ateniesi tornano al campo e si disperdono in cerca di cibo, Lisandro arriva, cattura le navi spiaggiate e fa prigionieri tutti i marinai. Qualunque fosse effettivamente la dinamica dello scontro, insomma, se effettivamente gli spartani abbiano attaccato in mare una piccola flotta e poi fossero andati sulla spiaggia a catturare le altre, oppure che avessero catturato direttamente le altre quando erano già spiaggiate, questa cosa è ovviamente... una cosa è chiara, gli spartani hanno vinto, l'Atene perde l'intera flotta, eccetto 9 triremi che riescono a scappare, e quindi perde anche la possibilità di mantenere i rifornimenti navali. Lisandro è il padrone dell'Egeo e conquista praticamente tutte le città che erano state alleate di Atene, e cambia tutti i governi democratici con governi di tipo oligarchico. A quel punto Atene è circondata, nel vero senso della parola, e peraltro viene anche assediata. Un anno di assedio sia per terra che per mare, e quindi nel marzo del 404 a.C. Atene, ormai ci sono rappresaglie e cose, decide di arrendersi. Atene è obbligata a consegnare la flotta, tranne 12 navi, sciogliere ovviamente la Lega dell'Ioattica, abbattere le lunghe mura che così tanti problemi hanno dato per conquistarla e accettare che nel Pireo, quindi al di fuori della vera città di Atene, ma comunque dentro Atene, perché il Pireo era il porto di Atene, ci fosse una guarnigione spartana con a capo un'armosta che doveva sorvegliare il rispetto degli accordi e garantire che la città di Atene fosse comunque subordinata alla politica estera di Sparta. In più, ovviamente, gli spartani impongono ad Atene di richiamare gli esuli e di modificare le proprie istituzioni in senso oligarchico. sotto la guida di Crizia, questo governo sarebbe presto diventato un regime noto tra l'altro come governo dei 30 tiranni, che peraltro non avrà una vita così lunga, perché durò in realtà solo 8 mesi, e anzi nel 403, anche grazie all'intervento del re di Sparta Pausania, che fondamentalmente si è stufato di vedere così tanti problemi, gli esuli democratici, che sono guidati peraltro da Trasibulo, che nel frattempo è ritornato, riescono praticamente ad ottenere no, il ritorno a un'idea di più vicina al sistema democratico. C'è proprio una vera e propria guerra civile che solo grazie a Pausania effettivamente si sistemerà, e quindi a quel punto ci saranno praticamente due sistemi. Ad Atene ci sarà un regime, insomma, un governo democratico, tutto organizzato, mentre invece nella vicina città di Eleusi ci sarebbe stato un sistema chiamato Repubblica di Eleusi, ovviamente di stampo oligarchico, in cui i 10 già presenti che comandavano lì ad Eleusi sarebbero stati raggiunti dai 30 cosiddetto no, tiranni. Anche questa sistemazione durò molto poco, perché sotto l'arcontato di Xeneneto, scusate, che quindi siamo attorno al 400 a.C., ad Atene si sparse la voce che quelli di Eleusi stessero arruolando dei mercenari, quindi per attaccare. I capi degli oligarchi furono chiamati a un colloquio dagli Atenesi, che però li uccisero a tradimento. Quindi a quel punto fu definitiva la fine della guerra civile a vantaggio del sistema democratico. Ora, la guerra del Peloponneso è finita, e nel frattempo, senza dirvelo, sono passato da un storico a un altro, che sarà importante per questa puntata, ma anche per la prossima. Sto parlando ovviamente di Senofonte. Chi è innanzitutto Senofonte? Senofonte è il figlio di un ateniese, Grillo, che nasce attorno al 430 a.C., quindi allo scoppio della guerra del Peloponneso. La sua famiglia appartiene a quel ceto che noi definiremmo dei cavalieri, e proprio in questo ceto, quindi nella cavalleria, Senofonte comincia a fare una carriera militare. Riceve un'educazione impeccabile, raffinata, frequenterà delle scuole, quindi le scuole dei sofisti, entra addirittura in relazione con Socrate, motivo per cui la storia gli ha riservato un posto di favore. Perché? Perché nel IV secolo a.C. ci sono molti storici che poi vengono citati anche da fonti successive, che insomma vengono usate magari da Plutarco o da storici anche romani, no? Quando devono parlare della storia della Grecia. Però rimane comunque il fatto che a noi è arrivato praticamente intero, soprattutto, solo Senofonte. Quindi è quello che ha avuto più importanza. La sua amicizia con Socrate è talmente importante che, per esempio, la sua vita finisce nelle vite dei filosofi di Diogene Laerzio. Quindi, comunque, stiamo parlando di una persona che sin dall'inizio, diciamo, della sua vita e della sua, soprattutto, arte letteraria, ha subito ricevuto un grande appoggio, anche se in realtà, quando si parla di fonti a cui riferirsi, ci sono altri storici del periodo che a noi sono arrivati soltanto in maniera frammentaria, quando sono arrivati, sono altri che sono presi, no, diciamo, più a modello, però in realtà stiamo parlando comunque di un personaggio che ha ricevuto da subito grande fortuna a livello artistico. Che succede? Che lui, peraltro, nella fine della guerra del Peloponneso sta nel lato sbagliato. Perché? Perché è ovviamente schierato dalla parte dell'oligarchia, quindi alla fine avrà vinto, diciamo, la sua parte, no? Quando ad Atene verrà istituito il potere oligarchico, come vi ho detto poco fa. Però poi, alla fine, nella guerra civile, quando le istituzioni democratiche vengono di nuovo restaurate ad Atene, è costretto ad allontanarsi da Atene. Perché? Perché Trasibulo alla fine vince la guerra civile e si restaura la democrazia. A quel punto c'è un distacco dalla propria città, dalla propria patria, e anzi è uno dei tratti alla fine caratteristici di questo personaggio. Già nel 401 è in realtà nella sfera, no, di influenza di Sparta. Perché? Perché partecipa a un'importante spedizione, in realtà mercenaria, ma insomma o quasi mercenaria, ma comunque un'importante spedizione, una campagna militare che doveva aiutare Ciro il Giovane, il satrapo di cui vi ho parlato prima, che era ovviamente un grande alleato di Sparta, a insediarsi sul trono di Persia a danno di suo fratello, che era Artaserse II, quindi fondamentalmente partecipa a una specie di colpo di Stato. È questa spedizione di 10.000 che lui ovviamente scriverà nella sua opera più famosa, che è l'Anabasi, e che praticamente descriverà tutto quello che è successo. Viparte, insomma, inizialmente non ha una vera e propria carica ufficiale, ma dopo, spoiler, la morte di Ciro, insomma, ne parleremo dopo quando parliamo meglio dell'Anabasi, ma comunque, dopo che in una battaglia Ciro perde la vita, diventa il comandante della retroguardia e addirittura, secondo lui, a un certo punto, comandante generale di queste truppe che stanno ritornando indietro. Però, insomma, alla fine questa ritirata riesce, siamo nel 399 quando ritorna, e poi lo ritroviamo ancora perché nel 396 è in Asia Minore, impegnato a fianco del re degli Spartani, Agesilao, nelle campagne militari proprio contro i persiani, perché evidentemente una volta vinta, insomma, la battaglia contro il fratello, Artaserse II non è proprio felice del fatto che ci siano arrivati i greci a combattere contro di lui, ecco, diciamo così. Però, insomma, in questo periodo l'episodio più significativo e che ci fa capire quanto ormai fosse parte, no? Insomma, fosse filo spartano, o comunque ormai fosse inserito all'interno della comunità spartana e della politica spartana, nel 394, nella battaglia di Coronea, combatte proprio dalla parte di Agesilao, quindi dalla parte degli Spartani, contro gli Ateniesi. Qui a lungo si è detto che questo potesse essere il momento in cui gli Ateniesi lo bandiscono completamente da Atene. Nella realtà dei fatti, probabilmente questo provvedimento è ben precedente, già all'epoca della spedizione dei 10.000, come tu vai insieme agli Spartani che sono i nostri nemici a combattere, bene, bandito per sempre da Atene. Dopo questo periodo di combattimenti e ancora di guerra, trascorre circa 20 anni in una località vicina a Olimpia, che pare gli sia stata proprio data in dono da Agesilao, fino a quando praticamente la sconfitta degli Spartani a Leuctra, quindi la fine fondamentalmente del momento di splendore degli Spartani in Grecia, lo costringe a cambiare di nuovo la propria vita. Si ritira a Corinto, dove forse, secondo Diogene Laerzio, troverà insomma, la morte, il meritato riposo. Ma in realtà in questo periodo vi fu anche un riavvicinamento ad Atene, e questo è visibile dal fatto che i suoi figli, in occasione della battaglia di Mantinea del 362, erano nella cavalleria ateniese, quindi questo fa presagire che ci sia stato una revoca dell'esilio praticamente. Anzi, addirittura Atene celebrerà uno dei due figli che è caduto in quella battaglia come una festività, perché era caduto valorosamente. Verosimilmente è morto tra il 355 e il 350, perché una delle sue ultime opere ha delle allusioni, tra cui una rivolta ad Atene, quindi questa opera si chiama Le Entrate, e quindi considerando questo probabilmente si può far risalire tra il 355 e il 350 la sua morte. Non è soltanto uno storico, è stato uno scrittore di molte cose, ha scritto opuscoli sull'arte militare e sulla cavalleria, perché è stato un grande comunque comandante militare, insomma, trattati di tematiche economiche, opere biografiche, memorie socratiche, perché ovviamente essendo stato vicino a Socrate ha scritto anche produzioni di questo stampo, però ovviamente la cosa per cui è più riconosciuto è le sue opere di storiografia, che sono due, l'Elleniche e l'Anabasi. Le Elleniche sono molto importanti perché sono un'opera che inizia dove finisce quella di Tucidide. Come vi ho detto prima, l'ultima fase della guerra Tucidide non l'ha vissuta perché probabilmente è morto, o comunque la sua narrazione si conclude intorno al 407. L'opera di Senofonte, come in realtà altre che noi sappiamo del periodo, quindi del IV secolo a.C., inizia effettivamente dove Tucidide finisce. E anzi, i primi due libri sono dedicati alla fine della guerra del Peloponneso. Poi la parte restante del secondo libro, più altre parti, c'è tutta tutti gli avvenimenti del regime dei 30 tiranni, il ritorno della democrazia. Poi c'è il terzo libro che copre gli eventi fino al 395, quindi tutte le campagne spartane in Asia in cui lui è stato protagonista, e poi tutti insomma, gli inizi della guerra di Corinto, che è un altro tema all'interno di questa opera. E al centro del racconto in realtà c'è il re Agesilao, con cui probabilmente lui fu comunque amico, comunque fu vicino a lui. E poi c'è la pace del re del 386 a.C. e le conseguenze in terra greca, che sono del quinto libro. E poi in più c'è tutto il processo storico che porta alla crisi di questa egemonia spartana, quindi all'ascesa di Tebe, e insomma fino poi, no, al momento in cui l'egemonia spartana cessa e inizia quella tebana. Questo sarà un argomento delle prossime puntate, quindi il buon Senofonte tornerà, però comunque si arriva fino alla battaglia di Mantinea, con cui l'egemonia tebana dopo appena 10 anni finisce. Queste sono le ultime pagine praticamente dell'opera. Ora, si può dividere quest'opera in due parti, perché nella prima parte Senofonte è molto tucidideo, ci verrebbe da dire. Innanzitutto perché, come detto, comincia la sua opera dove la finisce Tucidide, e addirittura la comincia senza il proemio. Dice: successo ciò, iniziato ciò, insomma, dopo di ciò, inizia la sua opera, inizia con dopo di ciò, quindi dopo quello descritto nell'altro libro, succede questo, questo e questo, e i temi sono analistici, ovvero va avanti proprio con una considerazione analistica delle cose, peraltro assumendo un tono comunque esterno alla situazione, e quindi sembra proprio una vera e propria continuazione dell'opera di Tucidide. Questa cosa però si interrompe dopo il secondo libro, perché dopo, praticamente dalla fine della guerra del Peloponneso, si notano delle differenze nette che hanno peraltro attirato l'attenzione degli studiosi. C'è proprio una vera e propria questione senofontea. Perché? Perché lui a questo punto comincia a diventare più personalistico quando ne parla, comincia a cercare di capire le cose, a darci un'idea di quello che lui comunque pensa delle cose, e si vede peraltro il fatto che lui sia filo spartano, perché ovviamente evita magari di parlare di personaggi oppure di sconfitte spartane, mentre invece dà delle ottime descrizioni, no, sia dei personaggi che hanno, no, decretato la grande vittoria spartana, sia anche delle grandi battaglie, soprattutto perché Senofonte è ovviamente un grandissimo comandante militare, e quindi sa descrivere molto bene tutto quello che succede all'interno delle battaglie, motivo per cui mi piace particolarmente, ovviamente devo ammetterlo. E ovviamente poi è centrale l'importanza delle personalità, vengono descritte molte personalità, ed è un carattere che per esempio Tucidide non ha. Quindi nella seconda parte dell'opera, che non si sa se sia stata scritta prima o dopo, insomma, però comunque sembra netta la distinzione, diventa una cosa molto diversa rispetto a quello che invece è stato il racconto dei primi due libri, o almeno della fine della guerra del Peloponneso, in cui invece era praticamente uno scolaro, si può dire, di Tucidide. L'altra opera che invece ha scritto, e che è molto importante soprattutto per questa puntata, è l'Anabasi. Perché l'Anabasi è il capostipite in realtà di un genere letterario che è a metà tra storia e autobiografia, ovvero il memoriale di guerra, una cosa che noi apprezziamo molto perché i commentari di Cesare ci sono molto piaciuti. E sì, diciamo, può essere la prima volta che un'opera del genere viene alla luce con Senofonte. Perché? Perché lui scrive in 7 libri tutte queste vicende sofferte in questi 2 anni, dal 401 al 399, da questi mercenari greci, quindi non solo spartani, che sono arruolati da Ciro il Giovane per andare a combattere contro suo fratello Artaserse II. Praticamente un'epopea, un qualcosa, no, ai limiti anche della letteratura, non soltanto della storiografia. E già effettivamente presso i contemporanei dovette apparire, no, molto, molto importante. Perché ovviamente, tra l'altro, l'autore era lì in prima persona, ne partecipava. Anabasi indica propriamente in realtà il percorso interno verso l'Asia. Infatti poi ce ne sarà un'altra di Anabasi importante, che è quella di Alessandro, scritta da Arriano, che parlerà invece, no, della conquista della Persia da parte di Alessandro Magno. Questa fase in realtà occupa solo la prima parte del libro, che è, insomma, fino al la prima parte del primo libro, peraltro, quindi abbiamo altri sei libri praticamente più di che raccontano altro. Questa parte ovviamente si conclude con la descrizione della battaglia di Cunassa, che è la battaglia in cui il buon Artaserse II vince questa specie di guerra civile e Ciro trova la morte. Quindi, venuto meno il motivo stesso, no, della battaglia, insomma, della spedizione, i greci si ritrovano soli all'interno di un mondo che conoscono relativamente e devono tornarsene a casa, devono provarci almeno a tornarsene a casa. E quindi c'è tutta questa descrizione. I libri dal 2 al 4 sono dedicati a tutta questa ritirata di soldati che attraversano i paesi dell'Asia fino al Mar Nero. Ovviamente il conflitto con il Gran Re e con il satrapo di Saferne, che continuano, no, ad attaccarli, a cercare di fiaccarli, quindi una serie di battaglie che costellano questa ritirata, i tradimenti degli alleati non greci, ma anche la defezione di molti greci che insomma preferiscono rimanere in zone, magari assoldati da qualcuno e quant'altro. Insomma, non semplice, no? L'ossessione, insomma, la difficoltà dell'approvvigionamento, lo scoramento delle truppe, gli ostacoli naturali, quindi fiumi inarrivabili, ci sono grandi descrizioni incredibili, no? Che poi, insomma, lui sciorinerà, perché insomma, in questa opera sembra molto più Erodoteo che Tucidideo, perché dà molta importanza alle descrizioni naturali, insomma, scrive molto, molto bene, e dà anche importanza magari al carattere etnografico, anche perché, a differenza di Tucidide, lui era uno che pensava che alla fine la fortuna, gli dèi in qualche modo intervengono all'interno della storia, e anche a favorire o meno chi li prega di più, chi li rispetta di più. E quindi anche la caduta degli Spartani in un certo senso viene vista in questa chiave. Quindi, come detto, fino a quando arrivano al Mar Nero, poi dal 5 al 7 lì si dà più importanza a lui, perché dice che qui è diventato il più autorevole tra i sopravvissuti a questa spedizione, e quindi poi a quel punto narra queste vicende dei soldati che sono arrivati in Grecia, nel senso che sono arrivati nelle città greche attorno al Mar Nero, comunque nella penisola anatolica. Però non sempre l'atteggiamento delle città greche è favorevole, e quindi insomma hanno sempre problemi. E poi il fatto che si mettono alle dipendenze di una dinastia, la dinastia Seutes, che sta in Tracia, perché ovviamente hanno bisogno in qualche modo di sbarcare il lunario, o comunque di avere una situazione più sicura. E alla fine però, nelle ultime pagine del settimo libro, finalmente trovano un esercito spartano pronti ad accoglierli, l'esercito di Tibrone, che è in Asia Minore. Quindi è un importantissimo avvenimento militare di truppe greche, che è il centro dell'Anabasi e ne dà lo scheletro, tutto questo rientro. Però è un tono molto diverso rispetto, no, a quello che abbiamo visto invece per le elleniche, che per quanto potesse essere magari contaminato del suo essere filo spartano, comunque era un resoconto di eventi a cui sì aveva partecipato, ma in cui non era stato protagonista. Qui invece lui è un protagonista, si sente un protagonista, magari anche forse un po' esagerando, quindi potrebbe esserci una mancanza di obiettività, perché altre fonti che abbiamo del periodo non ci danno una così importante figura di Senofonte, che viene sempre definito come il comandante della retroguardia, che male non è, però lui a un certo punto dice che è il più illustre, che è il comandante di questi sopravvissuti, ma comunque insomma gli dà delle caratteristiche particolari. In più, tra l'altro, è importantissimo l'aspetto del viaggio, no? Quindi comunque ci sono grandi descrizioni, e queste descrizioni dei paesaggi non solo cercano di ottenere il fascino del pubblico per quello che sta descrivendo, ma anche a giustificare, no, interpretare questo mondo del Gran Re dei Persiani. Per esempio c'è questa citazione: riflettendoci era facile rendersi conto che la forza del re stava tutta nell'ampiezza del territorio e nell'abbondanza di uomini, e la sua debolezza nell'estensione delle vie di comunicazioni e nella dispersione delle forze, nel caso di un attacco condotto con celerità. Quindi cerca anche, no, di studiare quello che sta vedendo, nonostante la situazione di difficoltà. E quindi, come detto, no, in questa fase diventa un po' più Erodoteo. Sembra quasi. Quindi a quel punto, insomma, che possiamo trarne da questi studi sul buon Senofonte? Sicuramente che è un'ottima fonte per quel periodo, perché lui molte di quelle cose che racconta le ha vissute in un modo o nell'altro. La fase finale della guerra del Peloponneso è chiaramente una fase in cui lui è in un certo modo protagonista. Tra l'altro è uno di quelli che ne subisce gli effetti, perché viene cacciato da Atene. E anche nell'Anabasi, lui è lì a faticare. Poi si sarà preso un posto più importante di quello che effettivamente ha avuto, però era lì. E quindi non si può dimenticare questa sua particolarità, perché è vero, anche il buon Tucidide ha partecipato ad alcune azioni militari, però ad alcune. Lui praticamente è stato tra i protagonisti di quelle più importanti di questa fase. Anche quando arriverà, no, il periodo poi successivo che racconteremo nella prossima puntata, lui comunque subirà gli effetti di quello che sta succedendo, e quindi è fondamentale capire il suo ruolo, no? il suo protagonismo all'interno delle vicende che racconta. Però per questo non mi sentirei di definirlo, no, una persona da non tenere conto. Non può essere un narratore totalmente obiettivo, però è una fonte importante, soprattutto è l'unica che ci è arrivata intera, e quindi dobbiamo prendere buone le cose che dice, che magari non vengono riepite in altri testi, ecco. Bene, la puntata di oggi si può considerare finita. Abbiamo raccontato un po' quello che succede. Nella prossima puntata andremo ad analizzare poi la fine del potere di Sparta e il brevissimo periodo di potere tebano, e per questo, insomma, aspetterò il buon Riccardo, fortunatamente. Poi per i nostri Patreon, che continuo a ringraziare, voglio dirvi che a breve arriverà la puntata che purtroppo abbiamo saltato a luglio, ma arriverà. Insomma, le dinamiche sono quelle, ma noi ci stiamo impegnando per ridare tutto quello che serve. Ci siamo già scusati con voi comunque anche nel gruppo Telegram. Per le fonti vi rimando alle puntate precedenti, perché ormai cominciano a essere sempre quelle. Ovviamente ci aggiungiamo Senofonte come fonte primaria, le elleniche e l'Anabasi ve le consiglio, sono molto belle. Le elleniche le riprenderemo anche nella prossima puntata, come già detto, ma comunque ve lo consiglio già da adesso. In più vi do una fonte non storiografica, bensì una fonte letteraria, ed è il romanzo di Valerio Massimo Manfredi, che parla proprio dell'Anabasi. Insomma, c'è proprio una narrazione di questa donna che si innamora di un capitano degli Spartani, insomma dell'esercito greco, che se ne sta tornando a casa. Ed è insomma molto interessante. Io l'ho letto, l'ho apprezzato molto, mi è piaciuto sin da subito. Sono un grande fan, va detto, di Valerio Massimo Manfredi. Ai tempi dell'università ha definito la mia via, e questo libro si chiama L'Armata Perduta, e ve lo consiglio perché è veramente veramente bello, mi è piaciuto particolarmente. Non credo di dovervi dire più nulla, a parte ovviamente seguiteci sui nostri canali Facebook e ovviamente Instagram. C'è anche un canale Telegram, non quello di, insomma, non il gruppo Patreon, ma un canale Telegram in cui cerchiamo di aggiornarvi sulle cose che succedono. Se volete, c'è sempre il Patreon se volete supportarci, altrimenti state già facendo un ottimo lavoro così e non vi ringrazieremo mai abbastanza. Ci vediamo alla prossima puntata, e ricordatevi che la storia, come la birra, non annoia mai.